/radio presenta
Da Chianciano a Chianciano. Presente e futuro dell'Unione. Tutti i candidati a confronto.
Salve, buongiorno a tutti e grazie per le... ringraziamo le persone in ascolto. Qui insieme a me, come sapete già da programma, ci sono Peppino Simone e Nicola Stilla, con i quali faremo una chiacchierata, una discussione durante questa trasmissione. Intanto, se volete salutare, così sentiamo le voci anche di Nicola e di Peppino.
Buongiorno a tutti gli amici che ci ascoltano e buongiorno a Mario, ovviamente, a Peppino che sono qui con noi.
Buonasera, buonasera a tutti gli amici in ascolto, a Mario e a Nicola.
Grazie, allora dopo riprendiamo, però io un minuto, se avete già la telefonata pronta dalla regia, che intanto ringraziamo Giacomo e Mauro per assisterci in questi lavori e ringraziamo anche Consuelo e Giada, sulle quali poi diremo qualcosa, perché saranno poi prevalentemente loro a condurre le trasmissioni successive, quelle che riguarderanno le candidature del Consiglio nazionale. Però prima di entrare nel merito del nostro tema, io vorrei, d'accordo anche con gli amici, soffermarmi qualche minuto con una persona che all'Unione ha dato tanto, una persona che è un pochino il percorso stesso dell'Unione, soprattutto nel campo della integrazione scolastica e nel campo di quella che è stata una grande battaglia di civiltà durata anni, forse decenni, che ha portato piano piano, sia pure con tutti i chiaroscuri, ma non credo sia questo il momento di entrare in questo tema in specifico, ha portato comunque al processo di inclusione scolastica, e cioè Lucio Carassale. Lucio Carassale ieri ha ricevuto un riconoscimento ufficiale, pubblico, da parte della Unione, promosso dall'Unione Italiana Ciechi di La Spezia, dove Lucio ha lavorato tanto tempo e dove oggi ancora vive e lavora, dando una mano all'attività associativa. Un riconoscimento offerto, diciamo, dal comune di La Spezia. Quindi io vorrei dare conto a tutti i nostri ascoltatori di questo bellissimo episodio e di questo riconoscimento che sancisce e conferma il lavoro di una vita da parte di Lucio, e vorrei sentire la voce di Lucio e sentire dalle sue vive parole che cosa ha rappresentato per lui, che cosa ha significato e soprattutto che impegno è stato il suo nell'ambito dell'Unione. Lo dico principalmente per le persone più giovani, perché tanti di noi l'hanno avuto a fianco Lucio e tanti di noi l'hanno avuto anche maestro in questa lunga carriera associativa. Lucio, ci sei? Me lo dovete passare, però. Lucio è caduto.
È caduto.
Speriamo sia caduta solo la telefonata.
No.
Va bene, aspettiamo un attimo. Intanto altre cose da sottolineare di Lucio. Come sapete, è stato, oltre che presidente della sezione di La Spezia, anche presidente regionale della Liguria, è stato consigliere nazionale. E ha sempre partecipato proprio in maniera diretta, in prima persona, a tutte le battaglie che hanno riguardato la riforma della scuola, e ovviamente non sottraendosi anche a tutto il resto dei temi associativi. Vediamo se lo abbiamo, Lucio. Lucio risulta occupato. Allora possiamo spostare magari un pochino più avanti questo momento che potrebbe fare anche da breve interruzione, diciamo, della nostra conversazione. E quindi l'abbiamo adesso?
Lucio?
Pronto?
Ciao Lucio, buongiorno.
Ciao Mario.
Buongiorno, siamo molto felici di sentirti, tra l'altro in un momento anche un po' particolare della nostra vita associativa. Qui accanto a me ci sono anche Nicola Stilla e Peppino Simone, con i quali dopo faremo una discussione di merito, diciamo, in relazione alle prospettive del congresso, eccetera. Ma volevamo innanzitutto ricordare a tutte le persone, a tutti i nostri associati, a tutte le persone che ci ascoltano, la tua attività in ambito associativo e quello che ieri è stato un momento di riconoscimento pubblico di questa attività. In questo senso chiederei a te come hai vissuto questo momento e che cosa ha rappresentato per te.
Allora, per me ha rappresentato decisamente un momento esaltante, nel senso che intanto bisogna capire che è stata una iniziativa che riguardava l'Unione, ma riguardava anche il Comune.
Sì, lo abbiamo detto, Lucio. Sì,
sì. E quindi questo comportava che da un lato ci fosse il discorso relativo ai miei trascorsi associativi, e dall'altro c'è forse il riferimento anche a quella che fu la mia attività professionale, con la presenza di molti alunni che sono intervenuti. Mi è venuto anche da uno da Roma, che ha preso il treno ieri mattina per essere di alle 11, è un docente universitario di diritto penale via Ordinario Roma, per dirti che insomma anche questi alunni mi sono legati.
È stato
però
un bel momento.
Dal nostro punto di vista, lasciamo perdere il lato professionale e veniamo magari al discorso associativo, per il quale, come tu sai, purtroppo sia insomma anche per fatti di età e per fatti di malattia ho dovuto abbastanza allontanarmi, ecco. E nonostante tutto, anche a distanza, il ricordo è forte, quindi anche da parte dei nostri soci, da parte degli rappresentanti della Unione, sia a livello regionale, sia ho visto anche appunto il nostro vicepresidente, che potrà fare lui un bel racconto dettagliato di come è stata questa mattinata. Ma insomma, da parte mia, ripeto, ho avuto una grande soddisfazione. Nota che non è stato fatto un comunicato stampa di preavviso, e ciò nonostante ieri c'erano 120 persone a quell'incontro, cioè non sono poche.
Ma del resto, Lucio, tu a La Spezia, oltre che su tutto il territorio nazionale per noi, ma alla Spezia per tutta la città, rappresenti qualcosa, perché oltre appunto a questo impegno associativo c'è il tuo impegno di insegnante, c'è l'impegno il ruolo di preside, insomma credo che sia stato un giusto riconoscimento che diciamo premia e dà atto a una persona che da quanti decenni qualcuno si è speso, ha speso la sua vita, il suo impegno umano, sociale, politico, sia per la città che per la causa dei ciechi. E naturalmente, Lucio, anche tu hai detto che oggi ci segui, ma riesci a impegnarti un po' meno. Io credo che...
Ma vedi, il discorso è che io vorrei poter agire, perché è inutile fare discorsi quando si è in... Ma non agire avendo delle cariche, mi piacerebbe poter agire potendo fare qualcosa. Il semplice fatto di fare discorsi da una rotellina che poi non ingrana, perché purtroppo non può agire, mi mette in difficoltà nel poter anche dire: ma sì, mi collego la lista, mi metto anch'io a dire la mia, facciola.
Ma io credo che l'Unione non si priverà, Lucio, l'Unione non si priverà della tua... come dire, della tua competenza, e credo di poterlo affermare in questo momento anche a nome di Nicola, anche a nome di Peppino, che sicuramente ti salutano con gioia. e credo che l'Unione non farà a meno, insomma, di una persona come Lucio Carassale, perché sarebbe un peccato e un delitto fare a meno di competenze come la tua, accumulate in tanti anni, e che invece possono tornare, e sicuramente tornano utili alla causa associativa in qualunque modo si esprimano, da remoto, da vicino, da lontano. Questo lo vedremo, si valuterà, insomma, ecco. Sentiamo se Peppino e Nicola vogliono aggiungere qualcosa.
Sì, ciao Lucio, Peppino.
Ciao Peppino.
Ma io vedi Lucio poi sorrido già.
Noi
perché
ci conosciamo abbastanza, non so, un po' meno stilla. Ma abbiamo avuto modo perlomeno di scambiare qualche discorso.
Ma infatti, ma con te poi Lucio, negli anni proprio delle battaglie dal 517, poi dopo, quando ci siamo visti spesso, e spesso stavamo a fianco ai consigli nazionali, quelle che sempre in te è scaturita è questa maniera aperta, questa mentalità con lo sguardo al futuro, privo di retorica, e quindi una persona bellissima, completa. Ma tu lo sai quanto ti voglio bene. Complimenti, Lucio.
Grazie.
Complimenti, Lucio.
Sentiamo anche Nicola se vuole aggiungere.
Sì, io in realtà ho avuto occasione di collaborare pochissimo con Lucio, anche sì, perché probabilmente quando Lucio si è avviato un po' alla conclusione della sua attività associativa, invece la mia è arrivata un po' più presente in Consiglio Nazionale. Però lo ricordo con ti ricordo con grandissimo affetto, Lucio, perché la tua saggezza, la tua intelligenza, il tuo modo di intervenire, di porti davanti alle numerose questioni che il Consiglio Nazionale affrontava, è stato sempre forte, incisivo e importante. Io credo che, come diceva Mario poc'anzi, l'Unione non debba assolutamente perdere l'occasione di valorizzare intelligenze e competenze come la tua. Si vedrà poi ovviamente in quali modalità, con quali strumenti, ma sicuramente la conoscenza, l'esperienza maturata a livello sociale, sociopolitico, sia all'interno dell'associazione che all'esterno dell'associazione, io credo che debba essere un valore aggiunto per fare in modo che queste intelligenze vengano sempre tenute nella giusta considerazione. Quindi ti saluto con un affettuosissimo abbraccio e ovviamente con i complimenti più vivi per questo riconoscimento, che e non è un riconoscimento solo alla persona Lucio, io credo che sia un riconoscimento anche indiretto all'associazione per quello che tu hai saputo portare all'esterno dell'associazione da persona non vedente che si è sempre, come dire, messa in luce nelle diverse cose che ha svolto. Complimenti.
Almeno
di cuore.
A livello locale, senza false modestie, posso dirti che è così.
Lo so.
Va bene, Lucio, noi ti ringraziamo per aver...
Mario, io vi auguro a tutti e tre di trovare il giusto punto di equilibrio, non per... anzi, cos'è che io sono molto portato al confronto, eccetera, quindi mi auguro due cose. Che da un lato facciate una bella prova nel confronto congressuale, in modo da accettare comunque quelli che saranno i risultati. In secondo luogo, dico, siate già d'accordo che chiunque sia il vincente, gli altri sono disponibili ovviamente a interagire positivamente, costruttivamente con lui. Ecco, l'augurio che mi sento di fare è questo qui. Poi tu sai, perché io non sono uno che non dice le cose apertamente, lo sai che ho sempre parteggiato, diciamo così, pur da lontano e pur senza impegni particolari nei tuoi confronti, però ben venga un confronto aperto, la possibilità che la gente possa votare alla luce del sole, avendo chiaro chi vuol votare, per cosa vuole votare. Ecco, è l'auspicio mio.
Lucio, grazie.
Grazie Lucio.
Davvero da parte di tutti noi. Sicuramente penso, potendo parlare anche a nome degli altri su questo punto, di poterti dare garanzia che comunque la correttezza, la lealtà e l'impegno successivo non verranno meno da parte di nessuno di noi.
Siate avversari, ma grandi amici.
Grazie Lucio.
Siamo
grazie.
Competitori, Lucio.
D'accordo.
Grazie. Grazie. Lucio, ciao, buona serata. Ciao, ragazzi, se vuoi continuare ad ascoltarci ci fai piacere. Grazie.
Ciao.
Ciao. Allora, ringraziamo Lucio per questo intervento. Entriamo nel nostro discorso. Cominciamo oggi questa serie di interventi della nostra web radio / radio per mettere alle persone che parteciperanno in maniera attiva, innanzitutto i candidati e poi tutti coloro che interverranno al congresso, per permettere sia di presentarsi sia di ascoltare le proposte, le idee, quello che ognuno di noi ritiene di poter portare a questa associazione come proprio contributo particolare. Abbiamo cominciato oggi con Nicola e con Peppino in particolare, perché oggi vogliamo parlare di presidenza dell'associazione. Poi tutte le altre trasmissioni saranno dedicate invece alle candidature al Consiglio nazionale. Poi vedremo se avremo spazio magari per un'ultima trasmissione finale, proveremo a organizzarla se lo riterremo utile, se sarà opportuno, insomma ci si penserà, avremo tempo. Parlare di presidenza e parlarne con le persone che sono più direttamente vicine a questa problematica. Nicola e Peppino, che si sono già da tempo dichiarati interessati a proporre la propria candidatura. Da parte mia sono il presidente in carica e ci sono tante ragioni, ma di questo poi parleremo dopo, ci sono tante ragioni che potrebbero suggerirmi di non andare avanti. C'è comunque una domanda che mi fa dire: ma perché dopo un anno e dopo appena un anno e mezzo, diciamo 18 mesi, uno dovrebbe interrompere questo percorso fatto anche di qualche buon risultato, diciamo, ecco. E comunque adesso ognuno di noi poi dirà un pochino le sue ragioni, le sue impressioni e come vede questo momento congressuale, questo momento associativo, e poi vedremo se riusciamo anche a dare un pochino di spazio sia a messaggi che potete lasciare sul nostro forum della trasmissione, sia al telefono. E per quanto riguarda i messaggi, magari preghiamo Consuelo, che salutiamo innanzitutto, se dà l'indirizzo web, ma lo conoscete tutti, penso. Comunque proviamo a ripeterlo, se ce l'ha Consuelo sotto mano. Io intanto direi, Nicola e Peppino, cominciamo a intervenire, certo. Ognuno di noi, insomma, non mettiamoci qui a fare cronometraggi, minutaggi, eccetera, cose del genere che sono a volte anche un po'... Non abbiamo bisogno di questo, insomma, ognuno di noi sa stare al mondo e saprà disciplinarsi ed essere corretto verso gli altri. Sì, ti sentiamo, vuoi dare il...
Scusate, intanto sono Consuelo, volevo salutare tutti. Io più che per ora dare l'indirizzo per i messaggi, se mi consentite vorrei dare i numeri di telefono.
Forse dopo, vabbè, diamo
esattamente quello che non abbiamo. Vabbè, allora, è il bello della diretta.
No, diciamo che li possiamo dare, però le telefonate però, non adesso.
Annunceremo noi quando apriremo le linee, diciamo.
D'accordo. Comunque, così intanto le persone eventualmente si preparano.
Ecco.
I numeri sono 06 699 88 353 e poi ce n'è un altro 06 67 91758.
Okay.
Vi ripeto e poi vi saluto: 699 88 353, 679 1758,
sempre con lo 06 davanti. No, no, cosa ci saluti? State lì, non vi allontanate, anzi tenete sotto controllo anche i messaggi del forum, che deve essere poi www.icechi.it/radio/radio.asp, insomma, comunque lo potete vedere anche dalla pagina iniziale.
Bravissimo.
Lo potete vedere anche dalla pagina iniziale del sito e andarci, quindi casomai raccoglici qualche messaggio, se arriva poi vedremo di parlarne. Intanto diamoci un po' di tempo noi, cominciamo, non so chi vuol cominciare, Peppino vuoi cominciare tu?
Sì, sì, grazie. Io non parlerò più di 3-4 minuti perché ritengo che il dibattito sia aperto e sia parte dal territorio, quindi non da noi, perché io proprio ieri ho spedito il secondo documento, un po' più così, entrando un po' più nelle argomentazioni per il futuro, ma ritengo soprattutto che credo che insieme agli amici sono stato anche uno di quelli che ha preteso questo dibattito aperto, immediato, un anno addirittura quasi prima del congresso, perché ritengo che all'interno del congresso ci debba arrivare dopo aver fatto un grande dibattito con tutta la base, altrimenti all'interno del congresso ci si arriva con i giochi combinati. È bene che prima del congresso queste cose vengano dette. Io certamente ho avuto le mie grosse esperienze a livello pugliese, nel documento ci sono scritte le cose, in parte credo che molti amici, anche per il mio modo così un po' diretto, un po' aperto, di stare con voi, ma non con voi pugliesi, con voi a livello nazionale. Ed è stata una grossa esperienza di questi 18 anni di presidenza regionale, ma io ho una lunga militanza all'interno dell'organizzazione. Vi dirò di più, io sono anche un ex espulso dell'Unione Italiana Ciechi, proprio per aver difeso delle storie un po' particolari, ma qui non voglio aprire. Vi faccio un breve momento della mia persona. Io ho 63 anni oggi.
Proprio oggi, Peppino?
Diciamo ad ottobre del 64.
Ok, quindi oggi, tra qualche settimana festeggiamo il compleanno.
Quindi
dai.
L'oggi era l'oggi, perché domani non sarà più così.
Vabbè.
E quindi,
comunque vicino poi.
Molto vicino, sì. Molto vicino. Quindi cosa voglio dirvi? Che dopo aver ricoperto e coperto una serie di attività, tutte proiettate per i servizi ciechi, io il 14 di luglio ho lasciato per statuto la presidenza, e quindi oggi sono
la presidenza regionale.
La presidenza regionale, giustamente, della Puglia, e oggi sono un consigliere regionale battitore libero. E quindi sono sempre lì a servizio. Dice, ci credo veramente, ma proprio in una maniera così antica, storica, l'Unione mi ha dato e continua a dare, ma sul serio lo dico, ma in tutti i sensi, e credo che debba andare, credo che possa ancora in futuro incidere, non solo nel creare, aver stimolato anche con altri amici questo momento molto forte all'interno anche di alcune assemblee, dei quadri precongressuali, e con i documenti e con i vari contatti e momenti di incontro di persona. Io credo che io voglio essere veramente arricchito da voi attraverso le domande che potete farci o potete farmi. Il documento è lì e vi prego di leggerlo proprio per, a sua volta, per capire cosa e dove nei prossimi 5 anni l'Unione Italiana Ciechi vuole andare, perché il momento è particolare. Ci sono dei buoni segnali, tutto sommato. C'è un momento che possiamo noi traghettare da qui al congresso per poi trovare un gruppo dirigente che possa a sua volta gestire insieme alla base l'organizzazione, perché la proietti in una maniera, perché delle trasformazioni questo momento così particolare, epocale, ce li hanno create. Per cui noi dobbiamo riemergere da un momento molto difficile dell'organizzazione che c'è stato, che continua a esserci, io credo, da un buon 15 anni. Abbiamo bisogno di rilanciare e ci sono tutte le condizioni, e non lo dico per dire, ci sono delle bellissime intelligenze, delle bellissime persone all'interno dell'organizzazione, e d'altro canto saremo anche un'organizzazione corporativa, però guardate, e ve lo dice uno che, vabbè, politicamente avete capito, io devo appartengo, ma vuole dire, ve lo dice uno che ci ha sempre creduto a queste cose, per cui sicuramente tutti noi insieme, al di là della corporazione, come ho detto prima, noi siamo sempre stati in grado di gestirci la nostra vita associativa per proiettare al meglio i ciechi nella società. Quindi vi prego, crediamoci in questo e vi prego di aprire voi il dibattito con noi. Grazie.
Bene, grazie Peppino intanto dello stimolo che hai dato, e sentiamo anche Nicola.
Ma intanto è bello aprire questa trasmissione dopo aver parlato con una persona come Lucio, che ha dato nel tempo, negli anni, grandi contributi alla nostra associazione. E parto un po' dalla telefonata di Lucio per dire che la premessa a tutta la chiacchierata che faremo oggi e da oggi in poi, per quello che mi riguarda, è quella che qualunque sarà il risultato, è ovvio che mi aspetto che il risultato congressuale sia a mio favore, ma questo era implicito, qualunque sia il risultato del congresso, il mio impegno per l'associazione sarà lo stesso manifestato fino ad oggi, e se mi sarà possibile dal punto di vista anche della salute, dell'impegno personale e via dicendo, sarà ancora più forte di quello che oggi è stato fino ad oggi, indipendentemente dal risultato congressuale, perché credo che noi tre abbiamo in comune sicuramente una cosa, che è quello della passione, dell'amore per questa associazione, che per quello che mi riguardo mi ha dato tanto e alla quale io sono grato per quello che ha dato a me e a tutte le persone non vedenti e ipovedenti. Io ho iniziato da bambino ad essere attivo all'interno dell'associazione, tirato un po' per la giacchetta da un amico che voglio ricordare anche in questa trasmissione, Angelo Mombelli,
che salutiamo se ci ascolta,
perché in realtà è stato lui che mi ha, come dire, indotto a iniziare questo impegno all'interno dell'associazione. Da lì è iniziato il mio percorso, svolgendo le diverse funzioni all'interno dell'associazione, prima a livello provinciale, poi a livello regionale e quindi da presidente regionale dal 2005 anche all'interno del Consiglio nazionale. Quindi ho cercato di dare tutto quello che mi era possibile. Ho creduto e credo fortemente nell'azione che l'associazione può portare avanti e ha portato avanti. Quindi è in questa storia che in realtà si individua il motivo per cui la mia volontà di porre la mia candidatura, perché credo che ognuno di noi debba poter dare all'interno dell'associazione tutto quello che può, provando in tutte le posizioni che l'associazione mette a disposizione delle persone, quindi con la passione, con l'esperienza che è stata maturata ai diversi livelli, anche nelle diverse funzioni, dicevo nel documento che ho presentato e che è stato pubblicato sul sito per la mia candidatura, che anche l'esperienza maturata da presidente regionale della FAND della Lombardia mi ha consentito di accrescere la conoscenza, la capacità di gestire le diverse aspettative, i diversi punti di vista in maniera coeso, cercando di trovare sempre quel punto di unità, di convergenza per fare delle iniziative, condividere delle iniziative con gli amici e realizzare iniziative importanti. Non voglio qui ovviamente fare oggi l'elenco di quelle che sono state le cose che abbiamo costruito in Lombardia, però sicuramente la nostra regione ha dimostrato di far crescere il rapporto con le istituzioni, e lo è dimostrato con una legge di riconoscimento alla nostra associazione, alle associazioni storiche, non solo di tipo politico ma anche di tipo economico, e questo contributo, grazie all'azione che abbiamo fatto, è cresciuto del 50% negli ultimi 10 anni. E tutte le iniziative poi che in realtà abbiamo attuato nel campo riabilitativo, dell'educazione, della formazione, grazie a questo splendido strumento anche che c'è stato messo a disposizione dell'associazione, che l'associazione ha saputo individuare, cioè l'IRIFOR, e quindi abbiamo costruito una serie di attività che ancora oggi danno risposte a chi? Soprattutto proprio alle persone che hanno bisogno, alle famiglie, ai bambini. E quindi ecco, ho maturato questa esperienza che voglio provare a mettere a disposizione dell'associazione anche a un livello diverso per dare quel tipo di impronta che mi ha caratterizzato ovviamente fino ad oggi, che deve essere un'impronta di collegialità, partendo soprattutto dalla collegialità, e per poi definire una ipotesi di programma che non può essere chiuso, perché il programma dell'attività che il presidente deve portare avanti nel quinquennio in cui eventualmente assume l'onere, questo onere è un programma che viene dettato dal congresso, è il congresso che alla fine dirà quello che i dirigenti, il nuovo presidente, il nuovo gruppo dirigente dovrà fare. Però sicuramente mi piace ripetere un motto che ho detto più volte all'interno delle assemblee dei quadri: una sfida per la solidarietà, un impegno per il futuro e la collegialità per un cambiamento reale. Perché la collegialità io credo che sia l'elemento importante per fare in modo che tutti si sentano partecipi all'interno dell'associazione, tutti abbiano una funzione all'interno dell'associazione, e soprattutto dobbiamo riflettere insieme tutti quanti per fare in modo che le risposte che fino ad oggi non sono arrivate dovunque devono arrivare anche da oggi in poi. E ovviamente le cose da dire potrebbero essere la scuola, il lavoro, la formazione professionale, la riabilitazione, l'accessibilità. No, io oggi voglio soffermarmi su due cose e poi mi fermo. Gli ipovedenti e la parte, diciamo, della riorganizzazione e del rapporto con il territorio. Per gli ipovedenti dico che noi fino ad oggi abbiamo nominalmente accolto gli ipovedenti all'interno dell'associazione, questo è stato sicuramente un passaggio storico. Purtroppo però le persone, gli ipovedenti, e per persone ipovedenti intendo coloro ovviamente che sono al di sopra del decimo, ad oggi in Italia non hanno grandi benefici legati a quelli che sono i risultati della nostra categoria. Quindi credo che le prime cose che noi dovremmo fare siano proprio quelle di dare risposte ai bisogni degli ipovedenti, quindi garantire anche agli ipovedenti i servizi per la educazione, l'istruzione e la formazione, garantire anche agli ipovedenti, con delle norme riferite agli ipovedenti, il collocamento al lavoro, garantire anche agli ipovedenti l'accesso al nomenclatore tariffario, che per molte cose purtroppo oggi sono ancora esclusi. Non è colpa dell'Unione, non è colpa di Mario Barbuto, ma sicuramente è una responsabilità dell'associazione che dobbiamo prendere sulle spalle e portare avanti se vogliamo che gli ipovedenti siano vicini all'associazione. E mi spingo anche oltre, io inviterò il congresso a riflettere sul fatto che a queste persone sia riservata la possibilità di iscriversi all'associazione almeno fin quando non ci saranno dei benefici diretti anche per loro, una quota particolare che potrebbe essere la seconda quota che si applica all'interno dell'associazione, cioè quella dei 10,33 euro, solo per tutte quelle persone che non hanno un beneficio economico derivante dalla minorazione in questo caso, no? Perché i ciechi assoluti o i ventesimisti o anche i decimisti hanno un ritorno indiretto economico grazie alle azioni che l'associazione ha fatto, gli ipovedenti oltre il decimo purtroppo no. E quindi io credo che potrebbe essere una riflessione sulla quale avviare un confronto. Dal punto di vista organizzativo io dico che si è cambiata rotta, e questo è molto positivo, perché c'è stata un'attenzione forte verso il territorio, iniziata già alcuni fa e rafforzata negli ultimi 18 mesi, ma questa azione deve essere maggiormente potenziata. Cioè noi dobbiamo riuscire, con una strategia chiara e definita e regole trasparente, nelle assemblee congressuali, a liberare le carte dalle scrivanie per dare la possibilità ai dirigenti di essere più pronti ad ascoltare le persone, a fare quell'azione sociale, quindi sburocratizzare in qualche modo il più possibile l'attività delle strutture provinciali, magari attraverso dei servizi erogati e concentrati a livello regionale, per consentire alle strutture provinciali di avere quel rapporto più diretto con le persone. E qui colgo una cosa che ci siamo detti prima con Peppino e mi fermo, che è quella di: le nostre sezioni non dovranno essere più solo un punto amministrativo, ma dovranno essere un punto amministrativo per tutte le cose che possono servire alle persone non vedenti, ma dovranno essere momenti di aggregazione, punti di aggregazione per tutte le fasce d'età dei nostri soci, in modo che ci sia un'attività viva, costante e quotidiana da parte di tutti.
Grazie Nicola anche a te per questo intervento, credo di dover aggiungere anch'io qualcosa. Intanto diamo una comunicazione di servizio di là ai nostri amici, qui con il processo di congelamento è quasi completato, dopo se avvisate quelli della Findus noi saremmo quasi pronti, insomma. Quindi... entrando più nel serio, diciamo che... Ma care ascoltatrici, ascoltatori, amici che verrete al congresso, intanto, come ho già avuto modo di dire nelle assemblee precongressuali, in tutte le assemblee precongressuali, è positivo e bello che ci sia un confronto di idee aperto, e che la nostra associazione oggi abbia preso coscienza e consapevolezza della necessità che il confronto arricchisce, la diversità è un valore, la contaminazione delle idee è qualcosa che dobbiamo perseguire, perché dall'insieme di idee di tanti viene fuori sicuramente un modello più forte, più vincente, più solido. Riguardo a quanto è accaduto adesso e che mi spinge a valutare favorevolmente l'idea, la necessità di andare avanti, che cosa dire? Io credo di essere stato in questi 18 mesi un presidente fortunato, che è arrivato a questa presidenza attraverso una competizione elettorale che c'è stata nel 2010, nella quale io, lavorando diciamo con una candidatura avanzata all'ultimo mese precedente il congresso, ho raccolto circa un terzo dei voti congressuali alla presidenza, per le note vicende che sono accadute dopo e anche per i problemi di salute che hanno toccato Tommaso Daniele, vincitore di quel congresso, e che anzi, se è in ascolto, approfittiamo per salutare affettuosamente. È accaduto che il 15 marzo del 2014, anche grazie a contributo importante degli amici che sono qui con me, di Nicola, di Peppino, di altri, è avvenuta questa elezione, che secondo me ha rinverdito delle speranze nella nostra associazione, anche di quelli che magari sono in uno stato di maggior tiepidezza, che tendono un pochino ad allontanarsi. Ne parlavamo prima, io già in quel congresso del 2010 segnalai una problematica per me estremamente importante, e cioè quella della grave riduzione del numero dei soci, degli aderenti alla nostra associazione, che erano passati nei 10 anni precedenti al 2010 da 92.000 a circa 46.000-45.000. Negli anni successivi la tendenza al ribasso si è fortunatamente arrestata, adesso la situazione è abbastanza stabilizzata, un po' oscillante, ma io credo che il nostro obiettivo sia quello, come minimo, di tornare ai 92.000 del 1999. Credo che un obiettivo di 100.000 iscrizioni non sia un obiettivo irragionevole. Ovviamente, come ci si arriva? Ci si arriverà nel tempo e ci si arriverà attraverso programmi e azioni di attenzione. Presidente Fortunato, dicevo, perché per parafrasare un po' scherzosamente Winston Churchill, credo che mai era successo che si fosse ottenuto tanto in così poco tempo. Io ricordo a flash proprio dei momenti. L'incontro con Papa Francesco. Io a Papa Francesco ho detto: Santità, io non so pregare, preghi lei per l'unione. E qualche giorno dopo noi abbiamo avuto un grande risultato sulla legge di stabilità, abbiamo riconfermato, anzi aumentato un pochino, le risorse a disposizione. Le abbiamo avute in una legge ordinaria, normale, per 3 anni, uscendo quindi da quella ansia di precarietà che portava tutti gli anni a dover ridefinire bilanci, interventi e azioni in un momento avanzato dell'anno, perché la certezza dei contributi arrivava purtroppo molto tardi. Abbiamo avviato e proseguito il processo di richiesta della lotteria, della nostra lotteria nazionale. L'abbiamo ottenuta, l'abbiamo realizzata in condizioni difficili, ma non vale la pena parlare di questo. Però l'abbiamo realizzata, credo, aprendo un precedente che è un patrimonio per l'Unione degli anni successivi, perché su quello che è stato fatto quest'anno e che dovrebbe portare nelle nostre casse sociali 400-500 mila euro, si può costruire invece un'attività ancora più forte, ancora più intensa, ancora più nazionale, con una coesione, una partecipazione ancora maggiore da parte di tutti e con risultati che potrebbero diventare davvero ulteriormente ed estremamente importanti. Abbiamo finalmente dato il via, ed è il terzo flash che mi viene in mente, del presidente Fortunato, abbiamo dato il via alla realizzazione del centro di alta specializzazione per le persone con disabilità aggiuntive alla disabilità visiva. Questo centro aveva ottenuto con una legge speciale un contributo che, diciamo, concretamente si era materializzato in 5 milioni, erogato 10 anni fa, e che è stato per circa un anno a rischio di essere ritirato dallo Stato in quanto non utilizzato. Abbiamo fatto l'acquisto della struttura in una maniera trasparente, e cioè partecipando a un'asta giudiziaria, quindi uscendo da quelle logiche: ho un amico io che forse ha un immobile, conosco uno io che ha un cugino che forse avrebbe una catapecchia, eccetera eccetera. Trasparenza assoluta che ha permesso di investire i 3,5 milioni circa nell'acquisto della struttura, e che consentirà, con il resto della somma straordinaria messa a disposizione, di procedere a quelle opere di adattamento, di sistemazione e di adeguamento, in modo che il centro possa aprire. Si può ipotizzare che nell'arco dei prossimi 18-24 mesi il centro possa finalmente cominciare a operare, ma soprattutto abbiamo salvato i 5 milioni dal rischio di requisizione, diciamo. E questi elementi, per non dimenticare poi l'incontro personale avvenuto un paio di mesi fa con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della presentazione del libro che ricorda il nostro fondatore Aurelio Nicolodi. E in quell'incontro il Presidente ha speso una parola per dire che forse riceverà il Consiglio Nazionale, forse troveremo modo, ci stiamo lavorando tutti insieme, anche gli amici che sono qui con me, forse troveremo modo di far incontrare al Presidente Mattarella il Consiglio Nazionale dell'Unione, magari sotto il congresso, magari il giorno prima, e questo sarà un bel momento che concluderà questa fase. Tutto questo mi ha fatto chiedere, mi fa chiedere che cosa, perché interrompere? Oddio, una risposta ci sarebbe. Le cose che sono venute in così poco tempo e così positive probabilmente sono irripetibili. Ci sono degli allenatori di squadre di calcio che quando hanno vinto il cosiddetto triplete smettono, vanno via da quella squadra perché dicono io da qui in avanti non potrei che fare peggio.
Cioè ti riferisci a Conte?
No, mi riferisco a José Mourinho.
Ah, ecco.
Però c'è anche una sollecitazione che io sento, che arriva, che mi è giunta anche privatamente con la presentazione di un documento, di firme, ma che soprattutto è quella, come dire, telefonica, verbale, quotidiana di tutti i giorni, che mi dice devi andare avanti. E questo mi aiuta a superare problemi personali che non è giusto che io riversi sull'associazione perché sono intimamente miei, ma che comunque esistono e hanno reso questa scelta per me estremamente difficile, estremamente travagliata. E quindi sulla base di tutto questo ritengo di fare questo passo e vedere che cosa può succedere negli anni successivi. Le tematiche le hanno ricordate Peppino, Nicola, io credo che dovremmo fare un grande lavoro all'interno della nostra organizzazione, che va dalla ridefinizione delle regole, anche alla semplificazione delle regole, alla ristrutturazione e riorganizzazione del nostro tessuto, soprattutto territoriale. Se le strutture regionali devono trovare un profilo maggiore, in tante regioni ancora non ce l'hanno e credo che ci dovremo arrivare, è altrettanto vero che la struttura territoriale è la base di partenza e il punto di riferimento al quale l'Unione non deve e non può mai rinunciare. Certo, forse sì, sgombrare le scrivanie dalle carte. È un bello slogan e mi piace, quindi lo faccio anche mio, lo condivido. Dobbiamo trovare il modo di farlo, facendo guerra alla burocrazia, che ammazza il paese e ammazza anche la nostra organizzazione. Mi viene ancora un po' da ridere quando mi sento dire certe volte che bisogna portare gli originali dei biglietti ferroviari. Gli originali dei biglietti ferroviari che uno riceve online e poi stampa con la sua stampante perché sono dei PDF. Allora, se riusciamo a vincere queste cose, io credo che possiamo dare una svolta alla nostra associazione. Intanto abbiamo già speso tanto sul territorio, abbiamo speso più di 1 milione, ricordo solo 150.000 euro investiti per incoraggiare e promuovere la vendita dei biglietti della lotteria che sono andati alle sezioni, per non parlare del circa 1 milione di euro con il fondo di solidarietà dell'IRIFOR che ricordava bene anche Nicola prima, dei 200 e oltre mila euro che vengono erogati annualmente al servizio dei consigli regionali. Tutto questo ci deve dire una cosa, che, come ho detto tante volte, non esiste centro, non esiste periferia, esiste l'Unione in una visione circolare dove tutti hanno la stessa dignità e la stessa importanza e dove le sezioni devono essere difese, tutelate, sostenute. Io impazzisco quando qualcuno mi dice che quella sezione non avrebbe diritto al contributo perché la domanda è arrivata 2 giorni dopo. Vabbè, forse sono fatto male io, ma io la burocrazia la combatterò, le farò guerra totale, assoluta, perché credo che sia il male, il cancro delle nostre organizzazioni. Dobbiamo recuperare i soci, questo l'ho detto. Dobbiamo fare tante altre cose. abbiamo aperto un ufficio di fundraising per raccogliere i soldi, lo chiamiamo all'inglese, sembra importante, ma raccolta fondi si chiama, ecco. E l'Unione l'ha sempre fatta e noi siamo maestri in questo, dobbiamo tornare a farla, però dobbiamo prendere i soldi della progettazione europea, perché quelli non li abbiamo ancora presi e li dovremo saper prendere. Dobbiamo dare al nostro territorio la certezza della continuità di vivere e di esistere, e per questo io credo che non basti un presidente, anzi un presidente è troppo poco. Occorre accanto alla presidenza anche un consiglio nazionale, dei consigli regionali, dei consigli sezionali, dei soci che condividano questo progetto di massima che è la ristrutturazione dell'Unione, la riorganizzazione, pur con tutte le differenze che ognuno ha giustamente diritto di conservarsi. A me piacerebbe, visto che erano solo 18 mesi che faccio il presidente, mi sarebbe piaciuto in questa fase, lo dico io, sembra un po' strano, che magari si arrivasse ad una, come dire, a una candidatura condivisa e unica che proseguisse questo progetto, anche perché se la ristrutturazione, la riorganizzazione avviene, non è detto che noi dobbiamo aspettare altri 5 anni per un nuovo congresso. Se lo statuto ci dà regole nuove, forse queste regole nuove potremmo applicarle nell'arco di 2 anni con un congresso anticipato, ma tutto questo è nel divenire. Mi sarebbe piaciuto, non mi preoccupa, anzi saluto felicemente altre candidature, perché questo va benissimo, però dopo 18 mesi forse era ancora il tempo di far valere lo spirito del 15 marzo, lo spirito che ha portato alla mia elezione, con l'aiuto di tanti altri e dei 2 amici che sono seduti qui vicino a me. Ecco, io mi fermerei qui anch'io, spero di non essere andato troppo oltre, ma e vediamo se di là dalla regia ci dicono qualcosa. Ma vediamo se ci sono anche dei messaggi. E poi un'altra cosa, mi permettete di far sentire 30 secondi anche la voce di Giada, che nelle prossime puntate... Ecco, colleghiamo Giada, poi vediamo se ci sono i risultati, se ci sono dei messaggi, e chiamiamo la prima persona che ha voluto prenotarsi, così la ascoltiamo. Giada, ci ascolti?
Forse devono dargli il microfono. Allora, magari mentre danno il microfono, certo. Dico semplicemente che proprio partendo un po' dalla considerazione finale che hai fatto tu, era l'auspicio di tanti questo di arrivare a una candidatura unica e condivisa su un progetto. Ci abbiamo sperato, direi.
Ci abbiamo anche lavorato.
Purtroppo io in qualche documento, oggi ho evitato di dire questa cosa, in qualche documento ho detto che l'esperienza del 15 marzo per me è stata una grandissima esperienza, del 2 marzo scusate,
2 più 15,
esatto. No? E purtroppo altrettanto invece dal punto di vista del dolore, dell'amarezza eccetera eccetera è stato invece il 15 settembre del 2014, dove in realtà quel percorso intrapreso il 2 marzo a Bologna si è interrotto di nuovo a Bologna, e quello per me è stato un dolore profondo che ovviamente ha segnato molto in prospettiva le cose. Quindi
un'occasione questa, perduta, ecco. Però nella vita mai dire mai.
È stata un'occasione, lo dicevo prima. L'unica certezza nella vita purtroppo è la morte.
Lasciamola perdere quella. Okay. La certezza,
no, il resto non è mai certo. Sicuramente. Ma lo dirò qui all'infinito. Io credo che alla fine, in realtà, quindi le possibilità possono essere sempre aperte. Credo che ovviamente però questa cosa non sia più così semplice come poteva essere.
Ok, Nicola, prima di dare
vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, assolutamente sì, che mi ha fatto molto piacere da parte di Mario fare questo tipo di proposte, cioè chiariamolo brevemente, ma proprio 30 secondi. Mario dice una candidatura non spaccata al congresso unica, per poi nei successivi 18 mesi dopo il congresso, 20 mesi,
il tempo dell'approvazione,
riconvocare il congresso per lanciare e applicare esattamente quello che in congresso si è votato, perché altrimenti noi dovremmo andare nei prossimi 5 anni con il vecchio statuto. Io godo di fronte a una proposta
genere. E forse non potremmo permetterci di lasciare l'Unione altri 5
assolutamente.
Anni.
Assolutamente. Ed è bella?
Sentiamo se c'è Giada adesso.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao Giada, buongiorno. Volevo che sentissero i nostri ascoltatori anche la tua voce, proprio perché tu e Consuelo sarete poi le persone che condurrete le altre trasmissioni.
Le altre trasmissioni, vabbè. Sì, grazie.
Avete qualche telefonata? Vogliamo ripetere i numeri intanto, se qualcuno vuole chiamare? Sì. Mi dite anche l'ora che io mi sono perso.
Sono le
5. In questo momento.
Ok, quindi abbiamo una mezz'oretta, sì, non mi fate perdere il treno. Perché
se volete posso leggere i messaggi presenti sul forum.
Va bene, Giada, allora leggici un po' di messaggi, dai.
Allora, da Marco Condidorio, sentire la voce di Lucio è molto bello. I miei vivi e sinceri complimenti per questo riconoscimento e per essere stato modello di vita e cultura per molte persone.
Bene, grazie Marco per questo intervento. Prego.
Carlo Taddei, dalla provincia di Grosseto, che segnala la sua presenza.
E lo salutiamo.
Ciao Carlo.
Ciao Carlo.
Maria Mencarini, dalla provincia di Pesaro.
Che salutiamo.
Ciao Maria.
Ciao Maria.
Poi Marilena Chiacchieri.
Salutiamo
Marilena.
Grande
Isernia.
Insieme a tutta Marilena. La sezione di Isernia.
Ok, grazie.
Invece dal centro Le Torri di Tirrenia, ad Albano Angelo e Bruno Luigi.
Luigi e Angelo, ciao.
Ciao a tutti e due.
Questi sono i messaggi.
Allora, hai i numeri già da che li diciamo un attimo?
Sì. Allora, potete chiamare allo 06 6998 8353 oppure 06 6791 758.
Bene, grazie Giada.
Avete per
già
ora ci sono due chiamate.
Bene, vogliamo passarle una dopo l'altra? Prego. Pronto? Chi abbiamo?
Pronto?
Buongiorno.
Mi sentite?
Ah sì, questo è Salvatore.
Salvatore, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno, un saluto a tutti gli amici presenti in radio, un saluto anche a tutti gli ascoltatori. Volevo incentrare la mia domanda, le questioni su
brevemente su due
cose fondamentalmente, che sono queste. Uno è un consiglio, io non sono un saggio, ma mi permetto di dare un consiglio parlando appunto di competitor e di questo. Mi permetto di consigliare e trovare sempre molto utile nello spirito associativo e soprattutto nella conoscenza dell'attività associativa che ci ha visti tutti insieme, effettuare una campagna corretta. Per corretto intendo portare avanti le proprie iniziative, le proprie idee e mai discreditare gli altri. Questo è un consiglio che do ai competitor.
È un buon consiglio.
La seconda questione è questa. Insomma, si è parlato tanto di documenti, penso che ne abbiamo fatto tanto insieme, poi siamo sempre noi. Io vedo le stesse persone, ad esempio, che lavoravano per il congresso 2010, che oggi lavorerebbero per il congresso 2015, e la mia domanda è questa. Io lo vorrei capire, al di là dei documenti, peraltro se ci vado a fondo probabilmente gli
non
elementi
andiamoci
di
a fondo adesso
ma se ci vado a fondo, non ci vado certo adesso, gli elementi di divisione sarebbero minimi perché fanno parte di un percorso. A me invece quello che interesserebbe, e questo anche all'elettorato, al di là delle libere candidature, della democrazia vantata un po' così, mi interesserebbe capire con quali squadre i competitor intendono andare.
Va bene.
Perché conoscere le persone che dovranno dirigere l'associazione è per me un fatto molto importante.
Chiarissimo. Grazie a te. Tra l'altro sei anche tu parte dell'elettorato. Quindi...
No, io faccio parte dell'elettorato ma non dei candidati.
No, perché sei scadente.
Appunto, però questo sono il primo a dirlo, però è evidente che vorrei sapere invece quale squadra sostengono.
Chiaro, la domanda è chiara. Adesso prendiamo l'altra telefonata e poi magari ognuno
ciao,
di noi
ciao Salvatore,
dice...
buonasera.
Ciao Peppino, ciao.
Ciao. Sentiamo l'altra?
No, io faccio parte dell'elettorato ma non sono candidato.
Mettete giù la sua linea.
Gli urlo, chiudi la radio.
Gino?
Gino?
No, vabbè, ma c'è un...
certo, adesso c'è un ritorno.
Gino?
Gino, non devi ascoltarci per radio, devi ascoltarci al telefono, sennò c'è tutto il ritorno internet che ci fa ritardare un po'.
Ma sicuramente chiamano telefonicamente.
Gino?
Eccolo qua.
Ciao Gino.
Buonasera, buonasera a tutti, buonasera.
Benvenuto e facci la tua osservazione.
Potrei poter dire ai tre, se non ho inteso male c'è un terzo che è sceso in campo. Ma la mia riflessione era...
Mi sembra una parola grossa, sceso in campo. Anche perché tra l'altro in campo di solito si sale negli stadi. No, comunque,
sento altre voci sottofondo. Dicevo, la mia riflessione è legata al vostro dire, al vostro programma, vi siete presentati. E io credo che sostanzialmente c'è una grande convergenza sulle cose che intendete fare, tutti e tre. Allora, partendo da un presupposto che siete tre belle energie, molto vive, ognuno con la propria storia, Peppino ha raccontato, sia pur in maniera molto succinta, la sua, Nicola, e ovviamente conosciamo anche il vissuto, i trascorsi di Mario. Domanda e riflessione che faccio a voi: perché non cerchiamo, ovviamente a partire dalla base, se la gente che sarà chiamata in congresso a decidere, no? A partire da loro, certamente con la finalizzazione di stimolare voi, perché non cerchiamo un momento di unità? L'Unione ha bisogno di queste energie. Io, al contrario di quel che si è detto, dopo la battaglia, no, ci saranno gli accordi, gli equilibri. No, io ci credo poco a queste cose. Perché non vediamo di trovare delle intese e mettere in condizioni di lavorare, perché l'Unione ha bisogno di tutti. Quindi questa è la mia idea, la mia proposta.
D'accordo. Grazie Gino per il tuo intervento. Adesso rispondiamo.
Nel mio piccolo, grazie. Mi adopererò affinché questa cosa possa prendere piede.
Ognuno di noi porta il suo...
Se non alberga, già.
Il suo mattoncino.
Va
bene, sì.
Grazie Gino.
Grazie Gino.
Grazie, Gino.
Grazie. Grazie. Non so se volete che dica qualcosa. Io, allora, sulle due domande di Salvatore, la prima osservazione è, diciamo che il fair play, la correttezza, la lealtà e l'amicizia che devono vivere all'interno dell'Unione, secondo me non dovrebbero mai essere smarriti. Capisco che poi ogni tanto nella foga si può andare oltre, si può sbagliare, si può dire una cosa per un'altra, ma insomma cerchiamo di essere molto corretti da questo punto di vista. La seconda questione, io l'ho accennato un attimo, il problema non è quello, cioè c'è un problema di presidenza ovviamente, ma credo che l'Unione con un presidente e non un gruppo diciamo ben organizzato è ben motivato a condividere l'attività del presidente, avrebbe dei problemi. È chiaro che una soluzione, qui vengo anche alla terza domanda di Gino, una soluzione unitaria aiuterebbe anche a creare questo gruppo. Una soluzione non unitaria che cosa comporterebbe? Che sostanzialmente ogni presidente, con i consensi, ogni candidato presidente con i consensi che, sui quali può contare, cercherà di far confluire, far pervenire questi consensi anche su consiglieri nazionali, che saranno diversi, non voglio dire contrapposti, se non c'è nulla che ci deve contrapporre, ma che saranno sicuramente diversi gli uni dagli altri e che, rispetto ai quali si potrebbe rischiare una grossa eterogeneità, e questo potrebbe non aiutare, ecco, soprattutto in una fase ricostituente e costituente come questa.
Allora, invece ho avuto la sensazione da Salvatore che è come se lui si fosse autoescluso da un momento di dibattito, anche se lo stimola poi nel suo dire, dell'organizzazione. Beh no, Salvatore, tu sei una persona estremamente, sei un grosso conoscitore dell'organizzazione, per cui tu devi semplicemente darci una mano. E io dico, per arrivare veramente a un candidato condiviso, condiviso, nel senso che...
Diviso è pericoloso.
Giustamente. No, Salvatore, bisogna arrivare giustamente, ma proprio per quel tipo di proposte che è scaturita Io vorrei dire che prima in un momento di incontro fra, fra me, Mario e Nicola, e che molto intelligentemente Mario ha proposto. Ma la cosa, una delle cose più belle è proprio questo, guardate, se vogliamo rilanciare l'organizzazione in un momento molto serio. Poi lui, il Gino che ha parlato prima, l'avete sentito, il mio presidente regionale, lui si chiama Gino Iurlo, complimenti come si presenta, ma io non avevo dubbi, ma Gino, stiamo lavorando, stiamo tentando proprio di capire se fra i tre amici che ci stimolano ad arrivare a questa soluzione. Sarebbe la più bella cosa. Sì, ci stiamo tentando.
Fermo restando che non c'è alcuno scandalo in candidature distinte.
Ma allora,
sentiamo anche Nicola. Che...
Io partirei proprio un po' dal discorso della campagna corretta. Ce lo siamo detti anche prima, insieme a Mario, a Peppino. Noi abbiamo assunto un impegno che è quello di, pur nel confronto, nel dibattito, che magari in qualche passaggio potrebbe essere anche un po' aspro o con toni alti, come si suol dire, non bisogna mai perdere il rispetto dell'altro e degli altri. E questo è un impegno che ci siamo assunti tutti e tre in maniera, credo, forte. L'altra cosa è che ovviamente la correttezza dipende da tutti, non dipende solo da Nicola, Mario e Peppino. Certo. La correttezza dipende da tutte le persone che in questa azione devono in qualche modo aiutarci anche ad evitare passaggi di quel tipo. E quindi io credo che se tutta l'associazione sarà corretta, probabilmente anche i candidati, anche se non volessero, saranno costretti saranno comunque aiutati, ad essere corretti, e quindi aiutati, saranno comunque aiutati a farlo. No? Sì, sulla squadra, la squadra secondo me è la cosa importante. Come diceva però Mario, la squadra è tutta l'associazione. Poi la squadra del presidente sicuramente dovrà essere, dal mio punto di vista, comunicata prima del congresso, possibilmente a tutti i delegati, a tutte le delegate, in modo che tutti sappiano. Quindi il mio impegno è sicuramente di comunicarlo prima. Sull'unità io dico semplicemente questo: io credo che siamo un po' in ritardo, l'ho detto prima a Mario. Secondo me c'erano le condizioni per fare un'operazione di questo tipo precedentemente, oggi forse è un po' tardi, anche perché ovviamente, pur non escludendolo ovviamente, perché ovviamente sono partiti una serie di meccanismi. Io per esempio il 3 di ottobre presenterò ufficialmente e pubblicamente la mia candidatura con tutto il programma in una manifestazione che terrò a Milano, e che sarà, ci sarà il collegamento in streaming audio in modo che tutti possano ascoltare. Ciò non significa ovviamente che questo chiude le porte, però sicuramente siamo in un momento, siamo troppo sotto al congresso per, e ovviamente oggi dobbiamo lavorare anche per questa cosa. E chiudo dicendo che un altro punto importante è il discorso dell'informazione e della comunicazione. Noi dobbiamo migliorare la nostra informazione, la nostra comunicazione, perché per esempio nell'ultimo periodo tutta la parte, c'era quella sintesi dei, sui lavori della direzione nazionale che faceva Claudio.
Da quando è andato via,
da quando è andato via Claudio, questa cosa è rimasta
da quando
lì.
Tu, Nicola, mi hai sottratto il mio Procopio di Cesarea.
No, io non te l'ho sottratto.
Insomma, qualcuno me l'ha sottratto per prenderselo nel consiglio regionale. E io purtroppo, dopo l'assenza di Claudio, che era un ottimo redattore di resoconti, Non siamo più riusciti a farlo in maniera adeguata, ed è una segnalazione comunque da recuperare. Sicuramente nelle prossime direzioni, dopo i prossimi congressi, andrà in qualche modo istituzionalizzato.
Assolutamente, perché l'informazione, cioè quello che noi decidiamo nei diversi organi, ma dovrà essere una modalità che tutti gli organi associativi, a partire anche dai consigli regionali, devono assumere, perché quello è un modo come un altro per rendere partecipi i soci all'attività dell'associazione.
Abbiamo altre chiamate? Sentiamo i due messaggi, poi la chiamata, poi facciamo l'ultima risposta di tutti e tre.
Luciana Loprete, è bello ascoltare il confronto tra te e delle personalità più valide che la nostra unione possiede.
Luciana, dai, troppo generosa.
punti di vista convergeranno sempre per il bene primario dell'Unione Italiana dei Ciechi. E poi fa i suoi sinceri complimenti a Carassale per aver guadagnato sul campo questo meritato riconoscimento, perché è per tutti noi un esempio.
Grazie.
E poi abbiamo
Giuseppina
Avola.
Sì.
Chiedo anch'io, ognuno dei candidati potrebbe pubblicizzare i nomi della propria futura squadra e qualcosa sui programmi, finalmente in modo trasparente.
Sentiamo la telefonata, Giuseppina Avola.
Ah, ecco.
Pronto, chi abbiamo in linea? Se ce lo passate.
Pronto?
In linea, puoi parlare.
Pronto?
Sì, prego.
Non so se tocca a me.
Sì. Ma certo che sì.
Ciao Erika.
Sono Erika?
Sì, sei Erika, se non te lo chiedere da sola perché ti è inquietante.
Ci preoccupa se te lo chiedi però.
Buonasera a tutti.
Va bene,
sono
dai.
Veramente contenta di sentire che questa competizione è dominata dal fair play e questo è molto importante per noi soci, che desideriamo prima di tutto l'unità e la coesione all'interno della nostra associazione. Siamo di fronte a dei problemi epocali in questa tornata dei prossimi 5 anni, quindi è importante quello che diceva il Presidente Barbuto, questa profonda democrazia, quello che diceva anche Nicola Stille sulla collegialità che coinvolga tutti gli elementi della piramide, dal vertice alla base. E vi porto l'attesa di noi donne lombarde, ma ritengo di tante altre socie, per cui le donne veramente vogliono avere un ruolo più rappresentativo e più forte all'interno dell'Unione. In bocca al lupo a tutti.
Grazie Erika.
Grazie Erika,
grazie
ciao.
Per questo tuo intervento. Ne abbiamo un altro? No, allora fermiamoci qui e diamo una risposta, andiamo verso la conclusione, diciamo.
Sì, anche perché sono le 17
e io avrei
18.
Pure un treno da prendere.
Anch'io.
Ecco. Allora, niente, dico io due parole sul discorso squadra che torna ancora in campo. Occorre dire, ragazzi, amici, che lo statuto attuale non aiuta alla formazione di queste squadre. Noi infatti abbiamo previsto nella riforma statutaria, tra le varie opzioni, la possibilità che il presidente nel presentarsi sia collegato ad una lista di consiglieri nazionali. Questo potrebbe aiutare a rendere più, diciamo, più chiaro e più trasparenti le cose, ecco. Però insomma direi che in quanto a trasparenza l'operazione è andata abbastanza avanti. Su quello che dice Erika, io ho detto una cosa in tutte le assemblee precongressuali. Io ritengo che la presenza femminile negli organi associativi a tutti i livelli è davvero miserrima, indegna della nostra associazione. Non possiamo avere una persona su 10 in direzione, non possiamo avere 2 persone su 20 elette dal Consiglio nazionale. Ho detto tante volte, spero che ci siano tante candidature femminili e tante elezioni femminili, anche perché l'universo femminile, secondo me, quando è chiamato alla prova, credo che possa gestire, governare e amministrare perfino meglio di noi. Nicola, vuoi dire qualcosa anche tu su queste?
Sì, allora, sui programmi, io ho detto prima, il 3 ottobre inizierò, farò questo evento e in quella sede ovviamente presenterò alcune linee programmatiche e a partire da quel momento i documenti saranno messi a disposizione anche sul sito, sullo spazio specifico del congresso che la Presidenza nazionale ha predisposto e definito, in modo tale che tutti i soci lo potranno vedere. Fermo restando,
era un dovere, Nicola, certo. Non una concessione.
Grazie.
Ecco, no, questo no, lo voglio dire per tutti, perché sembra che poi uno faccia chissà che cosa, fa quello che deve fare.
Fermo restando che ovviamente il programma definitivo del futuro presidente sarà quello che scaturirà dal congresso, perché non c'è qualcuno che può dettare al congresso un programma. Possono essere fatte delle proposte. Per quello che riguarda, quindi il mio programma sarà assolutamente trasparente. La squadra, l'abbiamo detto prima, lo ripetiamo, insomma, l'unica cosa secondo me per colmare questa lacuna dello statuto, dovremo cercare di ragionarci noi tre in prima battuta per vedere come fare che all'interno del congresso venga garantita comunque la minoranza, e quindi c'è secondo me lo strumento per poterlo fare, anche se lo statuto non è così chiaro, ma insomma, tenuto conto che si votano gruppi di 13 persone, non di più, perché ogni delegato vota 13 persone, certo. Forse si può arrivare, no, a individuare una formula per garantire comunque le minoranze. Per quello che riguarda le donne, mi associo assolutamente a quello che ha detto Mario, perché credo che in realtà lo spazio alle donne debba essere garantito. Dobbiamo anche però trovare donne che abbiano voglia, ecco, questo lo dico con chiarezza, di mettersi in gioco fino in fondo e di essere presenti. Questo non perché uno è donna deve passare, devono passare, così come per le donne, anche per gli uomini, le persone che hanno le competenze, le qualità e la volontà di fare dell'attività all'interno dell'associazione.
Ebbene, vuoi aggiungere? Ciao Erika, io per quanto concerne i programmi, l'ultimo documento credo che sia piuttosto chiaro per conto mio, ma ritengo che noi dobbiamo dialogare anche attraverso mail, attraverso telefonate, vedendoci, perché secondo me il momento è questo e non è quello del congresso. Il congresso è un momento conclusivo di un'azione, di un dibattito che deve portare a quegli indirizzi che bisogna votare per i prossimi 5 anni. Per questo io ribadisco che è importante lavorare affinché, io ribadisco qui, si possa trovare un momento di unità fra i tre che possano andare a gestire i tre insieme alla squadra, con chiarezza e trasparenza, i prossimi 2 anni, per poi passare al congresso che andava a applicare quello che ha votato il precedente congresso. Bisogna riconvocare un congresso nuovo, altrimenti noi ci porteremo avanti nei 5 anni lo statuto vecchio. E poi, Erika, sì, la questione delle donne, io condivido tantissimo, il problema sai qual è? Beh, poche donne però si affacciano.
Ho visto molte candidate adesso.
Candidate sì, ce ne sono tante.
Adesso sì, però pare che in Italia...
Però è un problema generale anche.
È un problema generale.
In Parlamento c'è il 20% di presenza
non
femminile.
Solo, ma voglio dire che poi nessuno respinge queste cose. Anzi, noi abbiamo bisogno di donne che sostengono l'organizzazione. Oh, dai, io sono come te, tu sei come me. Abbiamo chi più che meno la stessa o intelligenza. E quindi su questa storia bisogna una volta per tutte abbandonarla, però affacciamoci di più nell'organizzazione.
Poi Peppino ha un debole per le femmine.
Lasciamo stare.
Sì, questa è Erika, è in questa maniera, ma ci mancherebbe altro. Ma io poi non voglio dire sempre noi. In Puglia i consigli hanno quello che prevede lo statuto.
Abbiamo avuto due donne pugliesi che hanno fatto la finale del Flash in Meadows, addirittura. Ecco, una cosa straordinaria. Dicevano due italiane, ma sono due pugliesi.
E poi altre che hanno fatto a livello di Singapore, anche mi sembrano, lo showdown di due pugliesi, che uno è arrivato quarta.
Chiara è una cara amica.
Quindi, però bisogna anche da parte vostra una maggiore presenza all'interno dell'organizzazione.
C'è da dire che in realtà all'interno della nostra associazione molte donne sono emerse in maniera fortissima dal punto di vista agonistico sportivo.
No, sicuramente.
Tantissime.
Ne ricordava una, appunto, Peppino, Chiara.
Sì,
che...
la stessa Silvia Parente nel Graziana successivamente, la Cecilia Camillini con il nuoto, insomma. Cioè, quindi in realtà c'è questa forza delle donne che può emergere nelle diverse cose.
Le vogliamo più nei ruoli dirigenti.
Sì, le vogliamo più nei ruoli dirigenti e forse devono trovare la forza di uscire più forte.
Insomma. La troveranno.
Sì.
Non l'apertura, lo diamo, è lì.
Bene. Allora,
ciao Erika.
È venuto il tempo.
Ciao Luciana.
Siamo stati bene, ci siamo divertiti. Io sicuramente, penso anche Peppino, anche Nicola, è stata una bella conversazione. Magari se troviamo un'altra occasione la ripetiamo anche per radio. E ringraziamo tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori che ci hanno seguito, quelli che ci hanno stimolato con le loro domande e le loro osservazioni. Ci diamo appuntamento una prossima volta, però ricordiamo che mercoledì prossimo alle ore 16 ci sarà la trasmissione dedicata alla candidature al Consiglio nazionale. I nomi delle persone che saranno presenti mercoledì prossimo verranno pubblicati domani mattina sul nostro sito dell'Unione. Io non me li ricordo, quindi fatemi grazia di chiedermeli. E comunque ogni settimana procederemo così, in modo che si possa sapere in anticipo anche
chi sono.
Gli
altri mi chiedono se è possibile candidarsi in quella giornata.
In quale?
Sempre ci si può candidare.
24.
Fino al congresso ci si può candidare.
Fino
a sempre praticamente, perché ormai è caduta anche la questione delle firme. Fino al momento in cui si aprono le procedure elettorali.
C'è un tempo che viene dato dal Presidente del congresso, esatto, entro il quale vanno presentate formalmente le candidature. Cioè
anche a voce vanno bene.
Sì, certo, anche formalizzate, diciamo.
Certo, no? Poi, annunciate al congresso.
E quindi dopo, fino a quel momento c'è sempre tempo, insomma. Quindi anche questa cosa di le candidature sono aperte sempre per tutti.
Per dare il tempo, però chi vuole ha tempo fino al congresso. Per questo mi avete tanto forzato per dire, ma tu devi dire che cosa fai. Io avrei tempo fino al congresso per dire se voglio andare avanti o meno. Bene, grazie a tutti, buona serata. Preghiamo Giacomo e Mauro di mandare la sigla se vogliono.
Buona serata a tutti.
Ciao. E grazie a Peppino e a Nicola. Ciao.
Grazie.
Avete ascoltato?
Da Chianciano a Chianciano. Presente e futuro dell'Unione. Tutti i candidati a confronto.